Lorenzo Sellerio, piccola antologia siciliana, apprezzato editore ma anche fotografo della sua Sicilia, oltre i tradizionali stereotipi visivi, ce lo fa conoscere Roberta Valtorta che ha curato la mostra con Monica Mafioli. Io sono Leonor Fini. Milano celebra l'artista eclettica e misteriosa che ha riflettuto sull'identità e sulla metamorfosi. 10 artisti importanti alla Triennale ricucciano con l'arte le ferite di Milano, da Amatore Scesa a Piazza Fontana alla bomba di Via Palestro. E ancora le strade dell'arte, prende il via domani la 9ª edizione di Museo City. Con quali novità? Lo chiediamo al presidente Fulvio Irace. Una mostra celebra l'Art Deco, il trionfo della modernità. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, con me Tiziana Ricci e con le arti visive e i beni culturali. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. Allora, lo dico per i più distratti che domani è il 2 marzo, è la prima domenica del mese e c'è Domenica al Museo, con ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali, ma come ormai ben sapete, penso, anche diversi musei civici e altri luoghi espositivi aderiscono all'iniziativa della prima domenica del mese gratuita. Quindi svegliatevi se avete voglia di vedere delle mostre o di visitare dei musei. In genere l'accesso avviene con prenotazione consigliata o a volte obbligatoria, però nel sito del Ministero della Cultura trovate tutto l'elenco e le indicazioni città per città. E veniamo a noi, sì, perché alle Gallerie d'Italia è stata aperta una mostra molto interessante dal titolo Enzo Sellerio, piccola antologia siciliana. È curata da Monica Mafioli e da Roberta Valtorta. Enzo Sellerio, tutti lo conosciamo come un grande editore, nato a Palermo, da una famiglia colta e cosmopolita. Il padre era un fisico, docente universitario. La madre era un'ebrea russa, insegnante della sua lingua nell'Ateneo palermitano. Enzo Sellerio si è formato negli anni ferventi della Sicilia liberata e del dopoguerra e ha fondato insieme alla moglie la notissima casa editrice, progettando e curando libri d'arte e di fotografia. Ma veniamo a questa mostra che ce lo rivela, ci rivela il suo talento di fotografo, e siamo in mostra con Roberta Valtorta, che come sapete è storica della fotografia, curatrice, docente. Che piacere, siamo con Roberta Valtorta davanti alle fotografie di Sellerio, che forse molti conoscono più come editore che come fotografo, o mi sbaglio?
Certamente molti non lo conoscono, ma c'è anche una ragione. Sellerio ha fotografato dai primi anni 50 a metà anni 70, poi ha preferito dedicarsi all'editoria e al suo collezionismo pregiatissimo di cose siciliane, quindi c'è anche una ragione, no? Poi ha fatto altre mostre anche dopo, ne ha fatte, però diciamo si è un po' tolto dall'ambiente preciso della fotografia.
Senti, qui è l'inizio del percorso espositivo e dici siamo davanti a delle fotografie molto importanti.
Molto importanti, perché
il 54-55,
Borgo di Dio è diciamo una situazione culturale creata da Danilo Dolci in alcuni paesi che sono un po' vicini, relativamente vicini a Palermo. Danilo Dolci cosa fa? Chiama molti intellettuali, artisti importantissimi a lavorare insieme, coinvolgendo i contadini, i pastori, i pescatori, e credendo nella cultura come forma di emancipazione e di liberazione dalla mafia e dalla povertà. Fra questi intellettuali c'è anche Vittorini, per esempio, c'è anche Sellerio, il quale partecipa a questo impegno e fotografa varie situazioni. Qui c'è una piccola selezione, però questo è il suo primo lavoro importante che dimostra contemporaneamente, diciamo, la sapienza del Sellerio fotografo, ma anche l'impegno politico dell'intellettuale nel prendere parte appunto a questo problema siciliano.
Perché vediamo una situazione anche di povertà.
Anche di povertà, su cui Sellerio non piange mai, ma osserva, cerca di capire. L'ultima fotografia molto importante è un digiuno di Danilo Dolci, che appunto in questo suo impegno utilizzava vari strumenti. Qui abbiamo anche Buttitta, Carlo Levi, e questo è Danilo Dolci, insomma. Questa è una fotografia storica. In questa lotta che ha preso tante forme, hanno fatto anche degli scioperi alla rovescia, cioè i disoccupati che si mettono a lavorare e a lavorare i campi, per esempio, no? E c'era anche il digiuno come forma di lotta, di protesta e di comunicazione, insomma, sì. Mm-hmm. Abbiamo un altro nucleo che riguarda i villaggi, i paesi dell'Etna, un lavoro che ha portato avanti nel tempo in vari aspetti, il lavoro degli agricoltori, dei minatori, ma anche scene di vita, ritualità religiosa, come Sellerio fa, no? Perché lui osserva un po' tutto. Questo è un altro nucleo. Poi tutta una serie di fotografie varie su Palermo. La mostra è tutta Sicilia.
Sulla Sicilia.
Quindi abbiamo tutto Palermo riunito su una grande parete e poi tutti gli altri luoghi della Sicilia. E qui nel centro invece sono dei ritratti di artisti intellettuali, però fatti in Sicilia. Perché poi Sellerio ha fatto, per esempio abbiamo di cose molto pregiate, abbiamo Marcel Marceau, Bruno Caruso, qui abbiamo Leonardo Sciascia, dall'altra parte abbiamo, non so, figure come Alberto Sordi, anche molto Gassman, molte scene che riguardano il teatro, il balletto, però sono tutte in Sicilia. In realtà Sellerio ha fatto ritratti ad artisti intellettuali un po' in tante parti del mondo, moltissimo a New York. La cifra di Sellerio è l'ironia, cioè è un saper osservare la vita con un'adesione umana, ma anche una sorta sempre di riflessione, interrogazione su che cos'è la vita, quanto strana può essere la vita. Quello che manca assolutamente in Sellerio è la denuncia. Per esempio Sellerio non ha trattato il tema della mafia, della violenza, lui dice...
Beh, ma quella lotta che ci descrivevi prima in quella zona dove sì, anche Dolci ha fatto il digiuno, non era un po' una denuncia della situazione?
Sì, però era, come dire, è sempre in positivo, è sempre un andare avanti. Non troviamo mai i fatti di sangue, i fatti gravi. Non...
Come quelli che fotografava Letizia Battaglia,
esatto,
per dire.
Sono proprio due modi opposti.
Ma quindi cosa dobbiamo pensare?
Che era sensibilissimo ai drammi, però non voleva accettare, non voleva mostrarli, non voleva cedere a quel modo, no? Voleva comunque, lui dice, io ho una mia idea della Sicilia che voglio portare avanti. L'ha dimostrato come editore, creando una casa editrice importantissima, cioè lui voleva far sentire l'importanza della cultura, della vita in Sicilia attraverso delle cose precise, concrete, no? E anche nella sua fotografia è così. Per esempio, tutti osservano che ci sono tantissimi bambini. È vero. Che cos'è questa cosa? Non è un modo sdolcinato, ma è una sorta di...
Attenzione al futuro,
attenzione al futuro,
al cambiamento,
sì,
della
situazione. Esatto. E poi io penso anche se Sellerio era un po' bambino, era un po' ragazzo, cioè anche da grande, anche da anziano, diciamo, manteneva qualcosa di fanciullesco, no?
Corbi lasso Monte Carlo simi a fursti mala.
Aber la ma risti cota stock war instigator rota solci solci.
Enzo Sellerio, piccola antologia siciliana. È una mostra davvero molto interessante, molto bella. Le fotografie sono incantevoli e è la mostra curata da Roberta Valtorta, che abbiamo sentito, che ci ha accompagnato in mostra, e da Monica Mafioli. Fino al 13 di aprile alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano. Devo dire che è un appuntamento da non perdere, secondo me, perché si vede proprio un pezzo di storia con degli occhi tra l'ironico e l'appassionato, come avete sentito da Roberta Valtorta. Leonor Fini fu pittrice, scenografa, costumista, scrittrice, illustratrice e disegnatrice. Nacque a Buenos Aires nel 1907 ed è scomparsa a Parigi nel 1996. Padre argentino, madre triestina, il primo periodo della sua vita è stato nell'atmosfera della Trieste del ventennio. Poi si trasferisce a Milano, dove conosce il pittore Achille Funi. E a Milano comincia ad esporre in varie gallerie, anche alla Permanente, nella mostra del Novecento italiano. Gio Ponti pubblicò il suo disegno intitolato Tulipano su Domus e entra in contatto con artisti come Carrà, Sironi, Campigli, De Chirico. Poi nel 1931 si trasferisce a Parigi e qui incontrerà poi il surrealismo. Intanto partecipa alla Biennale di Venezia, e siamo sempre nel 30-31, e praticamente espone le sue opere accanto a De Chirico, a De Pisis, a Severini, a Campigli. Nel 1933 conosce a Parigi Max Ernst, che la introdusse nell'ambiente della letteratura e della pittura surrealista. E così anche il suo stile ne risente e si avvicina molto all'estetica surrealista. Conosce artisti come André Breton, Salvador Dalí, Paul Éluard e in pratica lo stile delle sue opere ne risente. Pensate che Max Ernst la definiva la furia italiana a Parigi. Allora, quattro pennellate sulla sua vita, perché il Palazzo Reale di Milano ospita fino al 22 giugno, è stata inaugurata in questi giorni, la mostra Io sono Leonor Fini, curata da Ter Arch e da Carlos Martin. Si tratta di 100 opere tra dipinti, disegni, fotografie, costumi, c'è una sezione molto interessante di bozzetti e di figurini che lei disegnò per le opere del Teatro alla Scala, e vengono proprio dall'archivio storico artistico del Teatro alla Scala. Tra l'altro è molto interessante perché i suoi temi ricorrenti sono il macabro, il minaccioso, il rapporto con la sessualità e la famiglia. Molta attenzione alla rappresentazione del corpo e anche agli stereotipi. In pratica lei scardina gli stereotipi, no? Poi c'è un certo interesse per gli aspetti rituali, insomma, ma soprattutto una grande riflessione sull'identità e sulla metamorfosi. Infatti lei si ritrae anche come una donna gatto, una donna sfinge, insomma, molto interessante. Allora, dicevamo che uno dei curatori è Carlos Martin. E siamo in mostra proprio con lui. Allora, sentivo che accennava una mostra del 1980 curata da Lea Vergine. Sì. Lea Vergine sicuramente ha dato visibilità ad artiste che erano in ombra. Esatto. E Leonor Fini era una di queste. Mm-hmm.
Sì, era una di queste. Infatti è bello ricordare la figura di Lea Vergine. Per noi curatori storici dell'arte è una figura eccezionale, perché è una delle prime in Italia e fuori dall'Italia altre come Whitney Chadwick e tante altre, anzi poche altre, che hanno fatto uno sforzo per mettere a fuoco le figure delle artiste femminili che erano rimaste dimenticate e che in quel momento erano in vita, e quindi ha cercato di recuperare tutti questi discorsi che erano rimaste un po' ai margini del canone della storia dell'arte.
Il valore di Leonor Fini, perché lei è venuta a contatto con tanti artisti, con tanti stili, vicino al movimento surrealista, però non ne ha fatto parte.
In realtà ha fatto parte della comunità surrealista, ma lei era una persona che non voleva mai essere classificata, etichettata, esatto, per quello il titolo della mostra, Io sono Leonor Fini, no? Se da lì Salvador Dalì diceva il surrealismo sono io, no? Diciamo che lei avrebbe risposto no, io non sono nient'altro che me stessa, no? Per cui è un artista difficile da etichettare, anche perché lei stessa non ha avuto solo un solo stile, una sola maniera o un solo tema, e poi ha vissuto per tanto tempo, è deceduta con quasi 90 anni, per cui ha passato per dei diversi momenti. Il problema con tanti artisti che si sono legati da giovani al surrealismo, che vengono chiamati surrealisti per tutta la vita, poi non è anche troppo giusto, perché è un esperimento interessantissimo il surrealismo, anche un modo di vivere, però in realtà questi artisti hanno avuto poi una loro carriera e la fine.
Sono passati di lì e sono andati
verso altri interessi. Sì.
Poi Leonor Fini ha fatto delle riflessioni creative importanti sull'identità, no?
Sì.
E questa cosa è importante se pensiamo che l'ha fatta anche in quegli anni.
Cioè, esatto, sì. Vero? È interessante perché per lei il sé, l'io, era molto importante. Da un punto di vista, diciamo, in primis più banale se vogliamo, c'è questo aspetto da diva, diciamo, che nella sua vita, nella sua rappresentazione, ma c'è anche un aspetto molto più interessante e molto contemporaneo, ed è come lei fosse molto consapevole di quanto uno si possa costruire la propria immagine e quanto l'identità sia una cosa che si costruisce a poco e che si può anche
mettere in discussione
esattamente. Per quello la sua identità ha a che fare molto con lei, con i suoi autoritratti, come si rappresenta, quello che scrive, quello che dipinge, anche con l'immagine che gli altri danno di lei, perché è una delle artiste più fotografate del Novecento, ma anche con l'identità di genere, l'identità sessuale, eccetera, perché lei è stata una donna controcorrente in questi aspetti, diciamo così, più intimi.
Sì, ha avuto tante storie.
Non solo ha avuto storie, lei ha creato, non ha creato una famiglia tradizionale, ma ha creato delle comunità insieme a dei gatti, degli uomini, degli amici e delle amiche con cui aveva diversi tipi di rapporto.
Ecco, infatti c'erano anche dei ritratti o degli autoritratti con gatti,
sì.
Con sfinge, con...
Sì.
Vero?
Sì, i gatti sono per lei un po' un alter ego, ma anche dei compagni di vita, e le sfinge è un altro alter ego. Che lei da quando era bambina a Trieste era ossessionata da una sfinge di Porfido Rossa che si trova al Castello Miramare, e a lei piaceva andare e mettersi sulla sfinge, come cavalcare la sfinge, e si è identificata con questa figura della sfinge che è molto femminile ma anche minacciosa, e ha una parte umana ma anche una parte animale,
ambigua, ibrida, insomma.
È questa ibridazione, questa ambiguità delle sfinge che lei ha ammirato sempre, per cui si è identificata con questa creatura di origine poi sconosciutissima, perché si trova in tante culture la sfinge.
Come dicevamo, dunque, una danza tra il macabro, il minaccioso, la sessualità con una visione nuova per quegli anni, la rappresentazione del corpo, insomma, un percorso da scoprire. Io sono Leonor Fini a Palazzo Reale di Milano fino al 22 di giugno. Oh, e a proposito di creatività femminile, voglio darvi qualche notizia. Sapete che in vista c'è l'8 marzo, quindi aumenta l'attenzione per la creatività delle donne. Vabbè, ci piacerebbe che fosse sempre così, ma comunque ci fa piacere lo stesso. Allora, ci dicono, c'è a Corsico un luogo, un locale del commercio equo e solidale gestito dalle ACLI che vede una presenza consistente di donne e di uomini delle più diverse età. Perché è interessante? Perché è un luogo aperto al mondo, allo scambio di saperi e di culture, alla nascita, allo sviluppo delle relazioni, con una grande attenzione all'ambiente e all'esercizio della democrazia. E il cielo sa quanto bisogno ce n'è di questi tempi. Allora, questo posto, come vi dicevo, si trova a Corsico. Si chiama Ben Viver è in via Vincenzo Monti al 5. E perché ne parliamo? Perché per tutto il mese di marzo ospita una mostra molto interessante, perché sono le immagini di artiste vissute tra l'Ottocento e il Novecento. E di chi si tratta? Allora, le immagini si riferiscono alle opere di Berthe Morisot, pittrice impressionista, Camille Claudel, scultrice francese, Georgia O'Keeffe, pittrice statunitense, poi c'è Sonia Delaunay, pittrice nata in Ucraina, Tamara Delempicka, pittrice polacca, Barbara Hepworth, scultrice inglese, Frida Kahlo, pittrice messicana, Louise Bourgeois, scultrice franco-statunitense, Carla Accardi, pittrice italiana, Nikki de Saint-Phal, pittrice scultrice franco-statunitense e Kate Barker, pittrice statunitense. Allora, sono le fotografie delle opere di queste artiste di prima classe, bravissime, e le potete vedere in mostra per tutto il mese di marzo al Benvive in via Vincenzo Monti al 5 a Corsico. Ecco, questa è una notizia. L'altra notizia guarda un po' più in là ed è la mostra dedicata ad Anna Kuliscioff, di cui abbiamo ampiamente parlato, perché vi ricordo che Palazzo Moriggia a Milano in via Borgo Nuovo ospita la mostra dedicata proprio ad Anna Kuliscioff, una mostra documentaria a 100 anni dalla morte. E, appunto, noi c'eravamo fermati a fare un bel servizio su questa mostra molto interessante a Milano, e se ne apre un'altra dedicata sempre ad Anna Kuliscioff alla biblioteca di Baggio. Allora, verrà inaugurata il 3 di marzo, il 3 di marzo nel pomeriggio alle 16:30. E dov'è la biblioteca di Baggio? È in via Pistoia al 10, in occasione proprio degli 80 anni dell'anniversario della liberazione, a 100 anni dalla morte di Anna Kuliscioff e a 100 anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti. È la sezione Ampi Cassani che organizza queste due mostre per ricordare queste due grandi figure storiche. E poi c'è un'altra mostra da tenere d'occhio che vi voglio segnalare. Verrà inaugurata il prossimo 4 marzo alle 18 alla Casa della Memoria di Milano in via Confalonieri, e è dedicata a una figura che ci è stata tanto tanto cara ed è stata importante per noi, per la nostra formazione, per il nostro pensiero: Rossana Rossanda, la ragazza del Novecento, ispirata all'autobiografia La ragazza del secolo scorso. Allora, 4 marzo, ore 18, Casa della Memoria di via Confalonieri. Eccoci qua. Allora, noi proseguiamo il nostro percorso. Eccoci qui. Il nostro percorso che ci porta alla Triennale di Milano in Viale Alemagna, perché c'è una piccola ma intensa mostra dal titolo Le ferite di Milano, come l'arte può ricucire la storia. È curata da Spazio Taverna, uno studio fondato da Marco Bassan e da Ludovico Pratesi. Avete sentito nel notiziario che è mancato Fulco Pratesi. Ludovico Pratesi non è uno dei figli, ma credo che comunque sia un parente, e lui però è un critico d'arte e curatore. Vabbè, detto questo, la mostra è interessante perché si tratta di 10 artisti con nomi bellissimi, ne cito qualcuno: Stefano Arienti, Marcello Maloberti, Liliana Moro, Paola Pivi, Luca Vittone. Insomma, sono 10 artisti che sono stati chiamati a riflettere sulle ferite di Milano da questo studio Taversa. Ma andiamo in mostra per saperne qualcosa di più.
Il progetto nasce,
ecco, con Marco Bassan,
una prima tappa romana che si chiamava Le ferite di Roma, in cui abbiamo immaginato di coinvolgere 10 artisti per ricucire le ferite della città. E questa seconda tappa milanese in triennale ripropone lo stesso format su un foglio di carta matrude che viene consegnato a 10 artisti, e ad ogni artista viene assegnata una ferita con una data e con una location, e ogni artista interpreta il foglio per ricucire questa ferita storica. L'idea in qualche modo è quella di andare a identificare ferite in cui la città che la città infligge a se stessa, quindi non sono ferite che arrivano dall'esterno come calamità naturali.
Per esempio?
Per esempio nel caso di Milano la bomba di via Palestro, Tangentopoli, la morte di Walter Tobagi, l'omicidio Calabresi, l'incidente aereo di Linate, i moti di Milano, Amatore Scesa, e quindi in qualche modo sono ferite che la città sente ancora vive nel proprio inconscio, che la cittadinanza ancora riconosce, quindi sono ferite che non si sono del tutto cicatrizzate e rimarginate all'interno dell'inconscio collettivo della città. E qui usiamo il potere simbolico dell'arte e la visionarietà degli artisti per provare a fare una sorta di operazione di cucitura, un'operazione di individuazione psicologica per riuscire a superare queste che sono delle ferite ancora aperte.
Allora, qui siamo davanti al lavoro di Liliana Moro.
Liliana Moro ha ricucito.
Ha fatto un'operazione di giustizia.
Ha fatto,
no?
Un'operazione di giustizia storica. Ha ricucito la ferita di Amatore Scesa e correggendo la targa che c'è nella via in cui Amatore Scesa abitò, e che in realtà c'è scritto Antonio Scesa Milanese.
E invece lui si chiama Amatore
e lei ha fatto una piccola correzione sul foglio riproducendo la targa.
Questo invece?
Questo invece è Luca Vitone, che ha l'opera, con la sua opera ha ricucito la ferita dei moti di Milano, ritagliando il foglio in delle bande come se fossero dei bendaggi e ricucendoli sopra il foglio, assemblandoli insieme.
Andiamo da Stefano Arienti.
Stefano Arienti con l'opera legata alla ferita della bomba di Piazza Giulio Cesare ha preso un libro di Carlo Giacchin, che è L'attentato alla fiera, e ha ricucito, ridisegnando la copertina del libro e applicando una cerniera sopra l'opera, come a dire la cerniera può riunificare e riunire l'opera. Questo è Maloberti, che
sopravvissuto
con la strage di Piazza Fontana. Lui ha identificato l'unico sopravvissuto ancora in vita, è l'unico sopravvissuto della strage, e l'ha coinvolto nell'opera. Quindi questa scritta che leggiamo con scritto sopravvissuto è stata scritta dal vero sopravvissuto. Paola Pivi con la bomba di via Palestro, con una operazione tridimensionale sul foglio sono stati attaccati dei palloncini scoppiati, quindi un'idea di questa bomba
di esplosione,
però in maniera ironica, con un'applicazione tridimensionale scultoria sull'opera.
E questi uccelli che...
Allora, ecco, queste sono le opere che potete vedere in mostra alla Triennale. In quel passaggio, sapete, in fondo al grande ingresso, sulla destra c'è questo passaggio dove sono presentate queste opere di cui ci sta parlando Marco Bassan. E adesso sentiamo Ludovico Pratesi.
Abbiamo spiegato un pochino il concetto, il valore di
sì.
questa proposta.
Sì, noi come Spazio Taverna crediamo che gli artisti siano necessari, e questo è quello che l'Italia ha un po' dimenticato, ma invece è stata la sua grande forza nel Rinascimento e anche tra gli anni 60 e 70. Cioè gli artisti possono essere al centro della società, soprattutto in momenti complicati come questo, perché gli artisti producono visioni. Quindi abbiamo fatto questo piccolo test, che poi tanto piccolo non è, prima a Roma e poi a Milano.
Avete scelto artisti importanti comunque.
Noi lavoriamo solo con artisti importanti, non lavoriamo mai, cioè lavoriamo sempre con artisti che sono oggettivamente meritevoli di avere l'invito, non mi piace quello, mi piace quell'altro, no. Perché gli artisti, il mondo lo sa, l'Italia lo sa meno, è come il calcio. C'è Francesco Totti che non gioca nel campionato di Serie D, gioca solo in Serie A, è la stessa cosa qui. Gli artisti se si sentono inseriti in un contesto che non gli appartiene ti dicono no, grazie. Quindi la scelta di questi artisti è una scelta in qualche modo obbligata, perché loro, infatti loro ci hanno detto complimenti per la lista, siamo felici di partecipare a questo progetto.
Qual è il ruolo dell'arte?
Quello di essere necessaria e darci una direzione in
visione.
Momenti visione e direzione in momenti complicati e bui come questo, ma anche normalmente. Per 700 anni i papi hanno sempre avuto accanto degli artisti, non è un caso.
L'ingresso L'ingresso è libero a questa mostra Le ferite di Milano, come l'arte può ricucire la storia, alla Triennale di Milano fino al 30 marzo. Andiamo veloci perché abbiamo ancora tante cose, perché domani prende il via Le strade dell'arte, e cioè la nona edizione di Milano Museo City. Si è ampliata, dura fino all'8 di marzo, quindi fino al prossimo weekend, e noi ne parliamo con il presidente Fulvio Irace.
7 giorni dedicati alla scoperta dei musei milanesi e non solo. L'obiettivo è, come di consueto, far conoscere il patrimonio artistico e culturale di Milano. Il tema scelto quest'anno: le strade dell'arte. Partecipano 149 istituzioni, 35 per la prima volta. Novità: la sezione in vetrina. Sono 35 le gallerie d'arte in negozi che partecipano all'iniziativa. E poi il tradizionale museo segreto. All'interno degli spazi museali, i visitatori possono scoprire opere inedite oppure presentate sotto una luce nuova. Fulvio Irace, storico e docente di storia dell'architettura, è il presidente di Museo City.
Qui siamo alla nona edizione di Museo City, che si dilata da 5 a 7 giorni.
Dal 2 all'8 marzo, con un titolo che è un po', diciamo, il filo rosso di tutte le manifestazioni, che sono molte, molto diverse anche tra di loro, che è Le strade dell'arte. Diciamo che finalmente siamo riusciti a fare il primo step in direzione di una idea che, insomma, era abbastanza fissa, ma non avevamo, diciamo, le potenzialità di esprimere negli anni passati, di esprimere questo concetto, cioè i musei vanno bene, però oggi l'idea del museo come una scatola chiusa dove tu vai e incontri l'arte è un'idea molto limitata, e quindi abbiamo voluto immaginare questa potenza di fuoco dell'arte che si spinge fuori dai musei o fuori dagli studi degli artisti e si proietta nelle città.
Tra l'altro, lei si è anche occupato dell'identità dei musei e di quello che sono in un suo libro,
sì,
anche recente.
Musei possibili, in cui infatti spiego proprio come oggi l'idea del museo è completamente diversa da quello che avevamo noi da ragazzi.
Che era un po' ammuffito.
Era un po' ammuffito, adesso, cioè, voglio dire, uno si ha uno smartphone, per esempio, è come se avesse un museo portatile. Ci sono delle applicazioni che ti avvisano quando sei davanti a un'opera d'arte o un edificio storico, ci sono delle applicazioni addirittura delle Street London, per esempio, tu cammini per le strade di Londra e ti racconta tutta la storia dei piccoli lavori d'arte che ci sono su, ti racconta perché c'erano lì, se sono stati restaurati, quindi il museo è diventato portatile. Io amo dire che era la traduzione digitale, quella potenza di fuoco del digitale, di una intuizione degli anni 50 di André Malraux, famoso ministro della cultura francese, che coniò questa espressione, il museo senza muri.
Che è un po' il concetto che voi volete realizzare.
Esattamente, il museo senza muri, che Malraux ovviamente pensava alle prime pubblicazioni d'arte che venivano stampate in quadricolmia e tu le compravi dal giornalaio, ti portavi un pezzo di museo a casa. Oggi, con sistemi digitali che noi abbiamo, realtà virtuali, immersive eccetera, c'è una forza, diciamo, incredibile che bisogna sfruttare in positivo.
Allora, voi come l'avete realizzata, ecco, in questa edizione?
Allora, il tema è quello stesso di Museo Segreto, che è il nostro, come dire, marchio storico, l'imprint storico, in cui noi abbiamo chiesto, diciamo, ai musei di esplorare questo concetto delle strade dell'arte, sia in una maniera immediata, per esempio tutte le raffigurazioni di città, quindi Milano certamente, ma anche non solo Milano. Ci sono stati dei periodi dall'Ottocento all'inizio del Novecento in cui il tema della città nell'arte è stato fondamentale, no? Pensiamo De Nittis, non so, tutta la cultura dell'impressionismo, o anche Canella e la cultura dell'Ottocento, quindi tutte le visioni città. Ma poi anche il concetto della strada come la strada che hanno fatto degli oggetti molto curiosi che ci sono nei musei per arrivare in quel museo, quindi è come se l'opera raccontasse se stessa. Questa è la prima finestra aperta sul tema. Poi ne abbiamo una importante su cui stiamo giocando, diciamo, molte carte, soprattutto in funzione del prossimo anno, che è quello che abbiamo chiamato In Vetrina. E cioè abbiamo coinvolto delle flagship source e gallerie, quindi non soltanto gallerie che tradizionalmente sono votate ad esporre l'arte, ma anche negozi di arredamento, di mobili. Questi negozi ospiteranno nelle loro vetrine un'opera d'arte, dove opera d'arte non è soltanto o sempre un'opera fatta da un artista, ma può essere anche un'opera di design, per esempio.
Andate nel sito di Museo Milano Museo City e trovate tutto il programma e tutte le proposte. Noi invece andiamo a Palazzo Reale perché c'è una mostra interessante, tra le altre, insomma, Art Deco, il trionfo della modernità. Energia, progresso, ma anche fragilità e contrasto. 250 opere tra dipinti, sculture, oggetti d'arredo, vetri, porcellane, maioliche e abiti. Sullo sfondo la società europea. Costume, dunque, moda, architettura, progresso tecnologico. Un percorso espositivo che testimonia un periodo che è di corsa verso il futuro, ma che però ignora le inquietudini politiche e sociali che sarebbero poi esplose di lì a poco. Un evento reso possibile da prestiti da musei italiani, dalla Fondazione Richard Ginori e da numerose collezioni private. In mostra incontriamo il curatore. Professor Terraroli, questa mostra è la celebrazione di un decennio, possiamo dire, sì. Estremamente importante nella storia dell'arte, del costume, della società.
Assolutamente importante, perché è proprio quel momento di, come dire, di apparente calma che c'è tra due appuntamenti tragici della storia, che sono la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale. E uno potrebbe dire, ma sì, l'abbiamo sentita raccontare talmente tante volte che non ne possiamo più. È vero, l'abbiamo sentita raccontare tante volte, però forse questa è l'occasione per vedere qualcosa magari di inaspettato, ossia quel mondo che esce dalla Prima Guerra Mondiale, anche con le ossa rotte, diciamo, che però ha una voglia di rinascita, di trasformazione, di cambiamento, di voglia di vivere. Che cosa adotta come sistema? Cioè, che cosa cerca? Cerca qualcosa che sia una sorta di, di superamento, no? Di quello che era stato prima, anche dal punto di vista del gusto. Quindi basta Floreale, basta Art Nouveau, basta Liberty, basta tutta questa roba qui, non la voleva più nessuno. Che cosa si può guardare? Qualcosa che ha fatto tesoro anche delle esperienze delle avanguardie, e quindi elementi più schematici, geometrici, ritmi, futurismo, la semplificazione, ma insieme a questo, che era la radice delle avanguardie ma anche rivoluzionaria, quindi attenzione, perché c'era stata la rivoluzione bolscevica nel 17 e la borghesia europea voleva tutto tranne che quello. Questo tipo di semplificazione è legata però a una visione del lusso, cioè del fascino, della bellezza in senso anche prezioso, quindi materiali pregiati, e quando non lo sono si fingono pregiati, e soprattutto, come posso dire, un'ambientazione anche nel modo di vivere, che vale sia per il privato, quindi gli ambienti, come dire, delle case, parliamo dei livelli alti della società,
sì, il lusso, insomma.
Il lusso naturalmente, ma anche per esempio i caffè, i ristoranti, gli alberghi.
La nostra stazione centrale.
La stazione centrale, ecco, per esempio la stazione centrale, ha fatto bene a suggerirlo, viene realizzata proprio tra il 25 e il 31, però il progetto di Ulisse Stacchini, che è il progettista della stazione, risaliva prima della guerra, quindi lui che cosa fa quando può metter mano al cantiere? In realtà anche lui sente il cambiamento, quindi la struttura generale resta quella del modernismo, ma la riveste e la trasforma come una sorta di gigantesca, come è, costruzione che evoca, ma evoca, che vuol dire suggerisce, atmosfere delle grandi basiliche romane, mm-hmm. ma come dei palazzi dell'Oriente, perché poi c'è questa idea di luoghi remoti nel tempo e nello spazio che diventano luoghi di sogno. Ed ecco che
Art Deco, il trionfo della modernità, un percorso molto interessante, celebra in qualche modo il centenario di uno dei più noti eventi espositivi del Novecento, l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs Industriels Modernes, che si tenne a Parigi nel 1925. Quindi, se volete immergervi in questo clima, anche affascinante, a Palazzo Reale di Milano fino al 29 di giugno. E io voglio chiudere con una notizia. Vi segnalo che domani pomeriggio, quindi domani domenica, alle 16.30 nel pomeriggio alla chiesetta del Parco Trotter a Milano, in via Mosso al 7, viene presentato un libro di un fotografo a cui siamo molto affezionati. Il titolo è Working Class, ragioniamo di lavoro nella nostra città. E le fotografie, il fotografo e autore di questo libro di fotografia è Dino Fracchia. Tono Continuo Edizioni. Quindi, se volete saperne di più, lo presenta lui domani insieme a Guido Cavalca, che è un sociologo del lavoro, e a Giorgia Sanguinetti, segretaria della Camera del Lavoro di Milano. Vi ripeto dove: Working Class, ragioniamo di lavoro nella nostra città, domani pomeriggio alle 16.30 alla chiesetta del Parco Trotter, via Mosso al 7 a Milano. E termina qui i Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e beni culturali, e con me Tiziana Ricci. Un caro saluto, ci risentiamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13.20. Ciao a tutte e a tutti.